Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli. Radio Centrale, ora in diretta esterna.
Fare una presentazione del Vangelo dell'anno, che è il terzo Vangelo, il Vangelo secondo Luca. Questo ci dà l'opportunità di avere un quadro complessivo di quest'opera che ci accompagnerà durante tutto quest'anno e quindi ci permetterà di avere un approccio più consapevole con questo documento della fede. Partiamo da alcuni cenni sull'autore. Le testimonianze unanimi che fin dagli inizi del secondo secolo identificano in Luca l'autore del terzo Vangelo ce lo descrivono come un cristiano originario di Antiochia di Siria, che era pervenuto alla fede dal paganesimo probabilmente agli inizi della diffusione del Vangelo in quella regione. Medico di professione, dotato di una cultura ellenistica, celibe. Il celibato si può spiegare solo come dedizione totale ad una grande missione, come è stato per l'Apostolo Paolo. Occupò da subito un posto di rilievo nella comunità cristiana di Antiochia, tanto da essere assegnato come compagno di Paolo nel secondo viaggio missionario che si svolse tra l'anno 49 e l'anno 50. Lo troviamo ancora accanto a Paolo quando l'apostolo va da Corinto a Filippi, siamo nell'anno 58, seguendolo poi a Gerusalemme. Nella lettera a Filemone, una lettera datata tra il 61 e il 63, Paolo scrive che Luca, insieme ad altri, è suo compagno di lavoro. Nello stesso periodo, nel Colossesi, l'apostolo scrive: saluti anche da parte di Luca il caro medico. E nella prima lettera a Timoteo, siamo nell'anno 66-67, l'apostolo prigioniero per la seconda volta in Roma scrive affermando che tutti lo hanno abbandonato ad eccezione del solo Luca. Alcuni studiosi riferiscono a Luca quanto Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 8 versetto 18. Questa è una lettera scritta intorno al 57. Dice l'apostolo, scrive l'apostolo: mando con Tito quel fratello che tutte le comunità lodano per il suo impegno nell'annuncio di Cristo. Inoltre le chiese l'hanno incaricato di accompagnarmi nel viaggio che faccio per portare a termine questo impegno generoso. Si tratta del terzo viaggio missionario. Allora, se questa ipotesi è valida, cioè attribuire, riconoscere in questo scritto dell'Apostolo Paolo la figura di Luca, Luca appare come un prezioso collaboratore di Paolo nella evangelizzazione e nella catechesi. Dopo la morte di Paolo, troviamo Luca in Beozia, che è la regione centrale della Grecia, dove poi morirà a 84 anni. C'è una tradizione che vuole che San Luca fosse stato anche un pittore, ma non c'è nessun fondamento valido a sostegno di questa tradizione. Mentre dall'analisi delle opere letterarie che Luca ha prodotto, Luca appare come un grande storico, cioè capace di raccogliere e ordinare documenti in maniera scientifica e di presentarli con un'abilità narrativa pari a quella del grande storico greco Tucidide. Questi sono un po' alcuni tratti per presentare l'autore Luca. Parliamo adesso dell'opera. La tradizione è unanime nell'attribuire alla penna di Luca sia il terzo Vangelo e sia gli Atti degli Apostoli. D'altronde entrambi i due libri hanno un prologo in cui l'autore, dopo la dedica ad un personaggio dello stesso nome, un unico personaggio, Teofilo, in maniera simmetrica indica il metodo storico seguito nella ricerca e nell'ordinamento del materiale e gli scopi dell'opera. Pertanto possiamo dire che Luca abbia pensato un'unica opera con lo scopo di presentare la corsa della parola di Dio nel mondo, dal suo incarnarsi fino a che non giunge agli estremi confini della terra, cuore del mondo pagano, il più lontano da Dio, e che si identifica evidentemente con Roma, la capitale dell'impero pagano. Quest'opera poi si compone in due volumi. Il primo è tutto incentrato sul mistero di Cristo, di cui narra la nascita, lo sviluppo della missione, il compimento della missione. Il secondo volume è incentrato sul mistero della Chiesa, di cui narra ugualmente la nascita a Pentecoste, lo sviluppo della missione e il compimento della missione che Luca assegna al momento in cui il Vangelo viene predicato in Roma, come ho detto, massima espressione dell'antidio. La Chiesa pertanto ripresenta e prolunga nella storia il mistero di Cristo. Ecco, il parallelismo tra questi due documenti indica che nella volontà dello scrittore, dell'autore sacro, c'è proprio quello di presentare la Chiesa come prolungamento del Cristo Gesù. Il ponte di raccordo tra questi due volumi è costituito poi dal racconto dell'Ascensione, che troviamo alla fine del terzo Vangelo e in apertura degli Atti degli Apostoli. In modo particolare, nel prologo del Vangelo noi troviamo delle informazioni che sono di grande importanza. Infatti Luca attesta che prima del suo Vangelo ve ne erano stati altri già in circolazione. Lui parla di molti libretti che riguardavano i detti e i fatti della vita di Gesù che erano già in circolazione. Luca infatti scrive dopo la distruzione di Gerusalemme, che come sappiamo è avvenuta nell'anno 70, quindi possiamo ipotizzare che le opere di Luca siano state scritte intorno all'anno 75. Erano stati scritti questi libretti che circolavano non necessariamente dagli apostoli, magari da coloro che ne avevano ascoltato la predicazione e poi l'avevano fissata per iscritto perché non andasse perduta. Egli sente il bisogno allora di verificare personalmente, ma chiaramente non per sé, perché egli è già giunto ad una fede, e una fede matura, tanto che diventa evangelizzatore. Ma questa verifica intende farla evidentemente per gli altri e vuole verificare personalmente quanto ha appreso circa Gesù e il suo Vangelo, con il proposito di colmare le lacune degli altri scritti evangelici che circolavano, riandando addirittura fino alle origini, cioè fino all'evento dell'incarnazione del Verbo di Dio, che solitamente su questi libretti non era rappresentato. Questa verifica la effettua in una maniera che potremmo chiamare scientifica, interrogando cioè i testimoni diretti e poi componendo in maniera critica le informazioni che aveva raccolto. Egli poi ordina questo materiale documentario raccolto secondo un suo programma narrativo, alla base del quale c'è evidentemente la fede dello stesso Luca, cioè l'idea teologica che egli si è fatto della persona e del mistero di Cristo, è questa che lo conduce nel comporre il terzo Vangelo. Per quanto riguarda la struttura del terzo Vangelo, in modo del tutto originale Luca apre il suo Vangelo iniziando con i racconti dell'infanzia di Gesù che occupano i primi due capitoli, il primo e il secondo. Diciamo che è l'unico a farlo, perché poi anche Matteo avrà dei racconti dell'infanzia di Gesù, ma Matteo scriverà dopo, dipenderà in qualche modo da Luca. E per questo si serve di una documentazione che Luca raccoglie negli ambienti stessi nei quali è vissuta la Vergine Maria, che Luca potrebbe avere anche conosciuto personalmente, dal momento che era già cristiano al tempo del transito della Madonna. La tradizione lo pone intorno all'anno 54, ma Luca era già collaboratore di Paolo in quel momento, quindi era cristiano da tempo ancora precedente. Segue poi il cosiddetto trittico, quindi dopo i racconti dell'infanzia che occupano i primi due capitoli, c'è il cosiddetto trittico iniziale, dal capitolo 3, versetto 1, al capitolo 4, versetto 13. È trittico perché sono tre le scene che vengono composte. Anzitutto la predicazione del Battista, poi il battesimo di Gesù e in ultimo le tentazioni di Gesù. Attraverso questo trittico iniziale, l'Evangelista vuole mostrare come l'intervento salvifico di Dio si inserisce in un preciso momento della storia umana, si innesta in questa storia e si realizza in questa storia. Dal capitolo 4, versetto 14, al capitolo 9, versetto 50, c'è quello che viene chiamato il ministero galilaico. È il tempo, il periodo in cui Gesù annuncia il Vangelo e lo conferma con le opere che compie. Da notare che questo avviene nella regione della Galilea, un territorio contaminato dalla presenza, direi più massiccia, di pagani. E quindi, ecco, questo ministero possiamo dire che nella mente dell'Evangelista ha un forte accento universalistico. Cioè vale a dire che il Vangelo non è diretto soltanto al popolo ebraico, il po' dell'antica promessa, ma è rivolto a tutti gli uomini disposti ad ascoltarlo e ad accoglierlo. Quindi possiamo dire che si tratta di una grande catechesi sull'ascolto, questa sezione del ministero galilaico, in quanto possiamo riconoscere un riferimento all'affermazione paolina che la fede nasce ex auditu, cioè nasce dall'ascolto della parola, convincimento peraltro molto radicato anche nell'Antico Testamento, in cui il rapporto con Dio ha il suo punto di partenza proprio nell'ascolto. Rivolge la sua parola al popolo ebraico, premette sempre questo imperativo: ascolta Israele. Dal capitolo 9, versetto 51, fino al capitolo 18, versetto 14, si sviluppa quello che gli studiosi chiamano il grande viaggio. È il cammino che i discepoli sono chiamati a compiere mettendosi alla sequela di Gesù. E lungo questo cammino, che è un cammino orientato, è un cammino che ha come punto fondamentale di passaggio Gerusalemme, che è la città del sacrificio supremo, del compimento della missione, è qui che i discepoli vengono formati al discepolato. E la catechesi dell'accoglienza e della sequela. Segue poi dal versetto 15 del capitolo 18 al capitolo 21, versetto 38, il ministero che Gesù svolge in Gerusalemme. È caratterizzato da grandi gesti profetici che Gesù compie, accompagnati da grandi insegnamenti, proprio allo scopo di illuminare l'evento che ormai e si è fatto imminente, l'evento della sua passione. In particolare l'ingresso in Gerusalemme, il pianto su Gerusalemme, la cacciata dei mercanti dal Tempio. E poi in ultimo c'è la sezione terminale, che è quella del racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. E la sezione che completa l'opera evangelica di Luca con un'appendice che, in cui è contenuto il racconto dell'ascensione, che poi verrà ripreso, direi quasi pari pari, agli inizi degli Atti degli Apostoli. La figura di Gesù come compare in questo Vangelo di Luca, come viene delineata? Direi che nelle linee fondamentali non può che coincidere con quanto affermano di lui anche gli altri Vangeli. Cioè non è che Gesù di Luca sia un Gesù diverso da quello di Matteo, di Marco o di Giovanni. Nella sostanza è sempre lo stesso Gesù che viene presentato. In Luca troviamo maggiormente lineati alcuni tratti caratteristici che fanno del suo Gesù una figura particolarmente affascinante. Quali sono questi tratti? Tre in modo particolare. Anzitutto l'universalismo. Il Gesù di Luca pronuncia discorsi che non riguardano l'orizzonte limitato del popolo giudaico, ma sono discorsi che sono orientati a tutti gli uomini di tutti i tempi, quindi neppure soltanto del tempo contemporaneo a Gesù, ma degli uomini di tutti i tempi. Il suo messaggio vale per ogni meridiano della terra e per ogni segmento della storia. Una seconda caratteristica è la predilezione per i poveri. Luca ricalca in Gesù questo aspetto, presente anche negli altri evangelisti, ma non in maniera tale da costituire i poveri come i cittadini privilegiati del regno di Dio. E poi la terza caratteristica, che è quella più appassionante, è proprio quella della misericordia, del perdono. Gesù mostra di essere il volto misericordioso del Padre. In nessun altro Vangelo il volto misericordioso di Dio appare in modo così evidente come nel terzo Vangelo, tant'è che Luca dedica un'intera sezione al tema della misericordia, raggruppandovi in essa alcune famose parabole che ritroviamo esclusivamente nel terzo Vangelo. Pensiamo alla cosiddetta parabola del buon samaritano o del padre misericordioso. Il Gesù quindi di Luca, pur essendo sostanzialmente il Gesù che presentano gli altri evangelisti, ed è una cosa ovvia, ha queste caratteristiche peculiari che lo rendono veramente una figura particolarmente affascinante. Quali sono i grandi temi che sono sviluppati nel Vangelo di San Luca? Dico in maniera così molto sintetica, dovremmo fare un lungo discorso per illustrarli, ma mi accontento semplicemente di indicarli, di enumerarli. E il tema è quello dello Spirito Santo. Luca è l'evangelista che più di ogni altro pone al centro dell'evento salvifico di Cristo l'opera dello Spirito. Si potrebbe leggere, direi, tutta la storia della salvezza a partire dalla Pentecoste. Lo Spirito è presente costantemente e attivamente su tutta la scena dall'Annunciazione fino a che il Vangelo non si insedia in Roma. Questa forte insistenza sulla presenza dello Spirito permette veramente di avere uno sguardo e una conoscenza più approfondita della terza persona della Santissima Trinità. Un'altra caratteristica, un altro tema che ritroviamo ricorrente nel Vangelo di Luca è la salvezza come avvenimento storico. Luca mostra cioè come l'opera salvifica di Dio si interseca con la grande e la piccola storia degli uomini, trasformandola. Nessun altro autore, possiamo dire, ha concepito una teologia della storia proprio come ha fatto Luca. E poi un altro tema ancora, lo cito soltanto, è la vita cristiana come via, come esodo, ma anche come sequela, cioè come imitazione di Cristo fino alla conformazione. Un altro tema ancora è quello delle prove attraverso le quali la fede deve passare per purificarsi e per autenticarsi. Poi c'è anche il tema della vigilanza, atteggiamento essenziale, richiesto dalle particolari insidie presentate, dall'essere immersi in un mondo che è dominato dal maligno. Proprio perché noi siamo parte di una realtà dove il maligno opera e opera subdolamente e pesantemente, allora la vigilanza, il tenere gli occhi aperti, il cuore spalancato, diventa un'esigenza per non cadere nel tranello del maligno. Un altro tema molto interessante è quello della preghiera, che viene presentata come arma per affrontare e vincere le prove della vita. Un tema particolarmente affascinante che ritroviamo in questo Vangelo è quello della gioia. La gioia che accompagna chi si confronta con le prove della vita. La gioia rappresenta la caparra di quella gioia poi piena che è frutto della vittoria definitiva. Ancora un altro tema molto presente è quello della testimonianza, che rappresenta da una parte il modo nuovo di annunciare e dimostrare il Vangelo al mondo. Non si tratta di spendere parole, quanto invece di dare testimonianza, dimostrare come la parola accolta nella propria vita cambia, riplasma la vita, l'esistenza dell'uomo. E questo rende l'annuncio che passa attraverso la testimonianza sicuramente un annuncio più credibile. Dall'altra, la testimonianza è la conferma della effettiva sequela di Cristo, data dal fatto che nel testimone la parola è accolta fino al punto da incarnarsi e da diventare visibile attraverso la presenza stessa del testimone. Ancora un altro tema che avevo già precedentemente accennato, ma che percorre, attraversa il terzo Vangelo, è quello della povertà. La povertà che costituisce la strada scelta dal Verbo di Dio per incarnarsi e per salvare il mondo. Quindi non una povertà intesa in senso sociologico, come condizione umiliante per l'uomo, ma come scelta di vita, scelta strategica. Il Figlio di Dio, per venire nel mondo e salvarlo, ha scelto la via della povertà. E poi un altro tema ancora è quello della radicalità. Radicalità significa che non si possono tollerare tentennamenti, compromessi, mezze misure nella sequela di Cristo. La sequela di Cristo esige una dedizione totale, ecco, radicale, senza annacquamenti, pena la negazione della sequela stessa. E un ultimo tema molto interessante che caratterizza questo Vangelo e che meriterebbe di essere particolarmente indagato, visto la sensibilità della cultura del mondo attuale, è il tema della donna, che rappresenta in Luca una interlocutrice privilegiata del Cristo. Possiamo dire che in nessun altro Vangelo le donne sono così presenti e così protagoniste come nel terzo Vangelo. Le qualità della donna, esaltate da Luca, completano in qualche modo la rivelazione del volto di Dio, per cui i suoi tratti non sono solo quelli paterni, ma diventano anche quelli materni. Ecco, questo è un sommario molto sintetico dei grandi temi che ritroviamo in questo Vangelo, un sommario che possiamo utilmente tenere presente davanti alla nostra memoria, perché questo ci permette, ogni volta che leggiamo o ascoltiamo la proclamazione di un testo tratto da questo terzo Vangelo, ci permette un attimo di orientarci e di cogliere il messaggio profondo che l'Evangelista ci consegna e attraverso l'Evangelista la liturgia vuole offrirci come percorso di formazione e di educazione della nostra fede. Ci vediamo domani sera per il secondo appuntamento. Buona serata.
Avete ascoltato la diretta esterna di Radio Centrale.